silenzio, non facciamoci sentire. Gli scherzi del professor Santoro potrebbero ascoltare. Tangheri parlare, marimoni ci fecero pace. Voi il giardino finale della stagione, vendetta siamo pronti a consumare. Adesso però torniamo nell'ombra che in questo tempo cupo ci fu casa. Presto la nostra ora arriverà.
Cinque minuti dopo le 8 di questa mattina in cui noi siamo tornati, ma soprattutto ha sentito loro, sono tornati.
Ho sentito.
E sono tornati usando parole fiammeggianti, espressioni tipo gli sgherri del professor Santoro, li hanno definiti tangheri, marrani, traditori e soprattutto quella che è suonata palesemente come una minaccia: presto la nostra ora arriverà, i tenori potrebbero attaccare persino prima di Trump entro le prossime due settimane.
È incredibile.
In ogni caso, che attacchino i tenori,
no, secondo te è la stessa affidabilità di Trump, nel senso che poi minacciano e poi
no, questa è gente seria, questa è gente assolutamente seria. Intanto mi scusi perché mi fanno segno che mi stanno passando la telefonata, ma non mi appare assolutamente nulla sul display e quindi cerchiamo di risolvere il problema. Eccolo qua, abbiamo risolto il problema, perfetto. No, stavo dicendo, non mi ricordo più cosa stavo dicendo, se non che attacchino gli uni, attacchi l'altro, a breve moriremo tutti.
Addirittura
è un'iperbole, lo diciamo per i bambini all'ascolto, sono finite le scuole, non è vero bambini, lo dica lei ai bambini che è più credibile, ha più autorevolezza. Non è vero bambini.
Non è vero.
Senta, ma dovesse accadere l'Armageddon, qual è la pazzia che vorrebbe fare giusto un attimo prima?
Ci ho proprio pensato.
Vabbè, ci pensi adesso.
Non penso mai all'Armageddon.
Però vabbè, uno c'ha quella roba lì che ha sempre voluto fare, ma non ha mai trovato il coraggio di fare. Sai cosa potrebbe fare?
Sì.
Poi ci pensi. Potrebbe tipo saltare 12 bidoni con la moto, come Fonzi, in una epica puntata di Happy Day.
Non credo di esserne in grado.
A chi se ne frega, se anche sbaglia e poi si fracassa, tanto moriremo tutti. Comunque.
Ma hai appena detto che ai bambini non bisogna dirlo.
Sì, no, ma è sempre l'iperbole figurata. Però sarebbe tipo appendice alla festa del Pini, ma c'era un bello spiazzo, lei arriva con la moto, fa col pollicione e poi va. Magari non le mettiamo il giubbotto di pelle perché a questa temperatura muore prima del salto. Glielo tatuiamo il giubbotto di pelle. Va bene. Salutiamo tutti, vicini, lontani, bambini, grandi. Salutiamo in particolare anche la signora che in uno dei video promo realizzati proprio alla festa ha detto: ah, io ascolto sempre la radio al mattino, tranne, mi piace l'informazione, tranne il venerdì.
Ma nel venerdì.
Quando c'è l'economia. E si percepiva in quel tranne il venerdì veramente dello sdegno. Lei avrebbe mai immaginato che ci fosse qualcuno, a parte il capitalismo, che potesse covare dello sdegno nei suoi confronti?
Ma no, sì, assolutamente.
Sì?
Se uno non ama i nostri temi, non è obbligato ad ascoltare la trasmissione, ovviamente.
C'è chi invece nutre non solo della stima, ma della sincera amicizia nei suoi confronti. Potrei citare il De Amicizia, che ieri è stato cimento della maturità classica. Sto parlando naturalmente del professor Santoro, che a sorpresa oggi in testa la trasmissione insieme a noi. Buongiorno, professore.
Buongiorno.
Buongiorno.
Come sta? Tutto bene?
Bene, ascoltavo, ero contento del fatto che sono tornati i tenori, ma ho ascoltato questa dichiarazione dell'ascoltatrice, ma ne sapevo nulla, mi dispiace.
Si preoccupi dei tenori, no, più che lei, i suoi amici, perché sono, come dire, al centro del mirino tenorile. Posso sentire oggi lei, che è un uomo di numeri, e poi andiamo sul tema, oggi il numero chiave è il 2, perché oggi avremo, pensi, due nuovi quiz, due nuove rubriche, poi c'era un altro 2 che mi aveva dato spunto per tutta questa roba qua, ma non me lo ricordo più. Vabbè, come non detto, il professor Santoro oggi in testa alla trasmissione qui con noi perché, professor Di Stefano?
Perché la settimana scorsa, che non siamo fra l'altro andati in onda per l'ovvia vicenda della guerra contro l'Iran, il professor Santoro era alla Pontificia Università Gregoriana a Roma per un convegno che secondo me merita, come dire, una cronaca, soprattutto per gli interventi che ci sono stati nella fase finale. Il tema era la tassazione della ricchezza, stato dell'arte, potenzialità e prospettive, e diciamo nella parte finale ci sono stati degli interventi importanti, in particolare quello del direttore della direzione fiscalità diretta della stessa Commissione europea, Benjamin Angel. E quindi poi comunque tutto il convegno mi sembra di grande attualità, alla luce anche delle polemiche sulla crescente problematica legata alle tassazioni dei ricchi e dei super ricchi.
Sì, è stato un convegno organizzato innanzitutto da Oxfam, che è una ONG molto impegnata su questi temi, finanziato tra l'altro dalla Banca d'Italia, ha visto la presenza di numerosi colleghi e colleghi, diciamo, economisti che si occupano di questi temi. C'è stato un excursus storico molto interessante sulla percezione della grande ricchezza da parte di Guido Alfani. Ci sono stati poi delle relazioni specifiche su alcune ipotesi di tassazione dei grandi patrimoni, sia finanziari sia in eredità, perché l'idea, diciamo, della prima parte del convegno era sostanzialmente quella che è probabilmente difficile, anche alla luce delle esperienze non positive, reintrodurre in questo momento forme di tassazione generalizzata del patrimonio che esistevano nella seconda metà del secolo scorso in diversi paesi europei, ma che sono poi quasi tutte fallite, proprio perché, andando a colpire in modo abbastanza generalizzato tutte le forme di ricchezza, cercare di colpire tutte le forme di ricchezza e soprattutto tutti gli individui, finivano per diventare estremamente impopolari e anche in alcuni casi estremamente ingiuste, perché uno dei problemi della tassazione del patrimonio è che se si colpisce il patrimonio detenuto da persone, chiamiamole della classe media, diciamo così, che poi devono pagare quelle imposte però con il loro reddito, generano problemi di liquidità non indifferenti. Quindi l'idea era quella di trovare e di studiare tecnicamente delle forme di tassazione del patrimonio dei super ricchi, come vengono chiamati, oppure, come si dice in termine più tecnico, gli high net worth individuals. E poi l'ultima sessione, diciamo, ospitava alcune persone che discutevano questo stesso tema più che dal punto di vista tecnico, dal punto di vista politico. C'era Benjamin Angel, come detto, e poi c'era c'era il governo italiano, o meglio il Dipartimento delle Finanze, ma soprattutto c'erano i soggetti che si occupano e sostengono questa campagna per la tassazione dei patrimoni dei super ricchi, quindi Oxfam e lo European Tax Observatory, che è quello di Zucman, che abbiamo citato molto spesso. Allora, cosa ha detto Angel? Beh, non è stato, diciamo, esattamente molto confortante, nel senso che ha detto da un lato che l'Europa sta facendo degli sforzi, in particolare sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni, ha citato questo Global Register, che è un registro in cui teoricamente tutte le informazioni riguardanti la ricchezza finanziaria degli effettivi beneficiari, perché c'è il problema che spesso i ricchi si nascondono, no? Detengono dei patrimoni attraverso terze persone, degli effettivi beneficiari sono condivise a livello europeo e ha, insomma, con soddisfazione rivendicato il fatto che questo registro esiste, che viene condiviso tra gli amministratori fiscali e anche accessibile ai ricercatori. Questo sul tema della trasparenza, però sul tema della possibilità di istituire queste imposte sui grandi ricchi è stato piuttosto negativo, pessimista, diciamo così, al che le due organizzazioni, Oxfam e lo European Tax Observatory, hanno però rivendicato il fatto che per la prima volta questo tema sia stato citato nella famosa dichiarazione del G20 a presidenza brasiliana, in cui appunto si diceva che gli stati avrebbero lavorato su questa ipotesi, e però Angela ha detto sì, però è stato citato in quell'occasione, ma poi è completamente sparito e non mi sembra che il momento politico, e ovviamente l'allusione agli Stati Uniti era evidente, sia dei più propizi per questo tipo di iniziativa. Quindi ecco, diciamo, da un lato dal punto di vista tecnico credo sia stato molto interessante capire come si potrebbe fare e anche quali difficoltà ci sono, che non sono affatto irrilevanti. Dal punto di vista politico è stato curioso notare che mentre le organizzazioni, diciamo le ONG che si occupano di questi temi sono abbastanza esaltate dal fatto che per la prima volta è finito sul tavolo di un'organizzazione importante come G20, dall'altra le istituzioni, o almeno la Commissione europea, sembrano essere scettiche sulla possibilità di andare avanti
fare qualcosa. In questa strada.
Quindi, per sintetizzare in forma di titolo, si possono tassare i ricchi? No. Questo è un po' la sintesi.
Si possono tassare i ricchi, sì, no, ma non lo vogliamo fare.
Sì, no, capito. È giusto. La parola sintesi ha un suo significato.
Ma posso aggiungere una piccolissima cosa che ha detto giustamente Quentin Parinello dello European Tax Observatory. Ricordiamoci che questo stesso scetticismo esisteva fino a non tanti anni fa sulla possibilità di tassazione globale delle multinazionali. È vero che il progetto di tassazione dei due pilastri non è stato interamente applicato, ahimè, ancora per colpa degli Stati Uniti, però è anche vero che cominciano a esserci delle forme adesso di tassazione globale delle multinazionali che fino a qualche anno fa erano impensabili, quindi evidentemente la speranza esiste.
Quindi, sintetizzando in forma di titolo, la speranza è l'ultima a morire.
Esatto, esatto.
Ah, ma oggi è la giornata della sintesi. Tra l'altro, professor Santoro, quando il professor Di Stefano la introduceva e ha detto, professor Santoro si trovava alla Pontificia Università Gregoriana per, e su quel per io ho pensato dentro di me, per essere nominato cardinale. Ce l'ho vista cardinale in quel momento.
Non ho il physique du role per fare.
Però secondo me è stato veramente a un gradino. Senta, io approfitto della sua presenza per lanciare innanzitutto una nuova rubrica pensata dal professor Di Stefano per il giorno delle locuste. È una rubrica compensativa, perché uno dei grandi classici in questi giorni di giornali, riviste e telegiornali è la maturità dei VIP. È in corso l'esame di maturità, il VIP principale Kimi Antonelli, pilota di Formula 1, 18enne. Quelli che non hanno il VIP hanno l'intervista al figlio del VIP, e allora noi lanciamo la rubrica Maturità dei figli dei VIP.
Maturità dei figli dei VIP. Una rubrica molto sharp.
Allora, professor Santoro, com'è andata con Cartesio? Il professor Santoro ha un figlio che sta facendo la maturità in questo momento e che ieri ha affrontato la prova di matematica.
Ma credo, lui dice che è andata bene.
Bene.
Ha scelto un esercizio, poi ha cambiato perché ha capito che erano troppi calcoli, ma comunque l'ha fatto tutto nel tempo giusto.
Bene.
Però le citazioni filosofiche mi ha detto che le hanno bellamente ignorate, pur amando lui la filosofia, ma erano degli orpelli inutili, così li ha definiti. Quindi.
Comunque, per sintetizzare la rubrica, in bocca al lupo.
In bocca al lupo, grazie a lui e a tutti i suoi compagni e compagni.
Se intanto, prima di salutarci, vuole segnalare alla signora il quiz odierno del giorno delle locuste, lo proponiamo qui e ora, prima di partire a razzo con la scaletta preparata dal professor Di Stefano. Il primo quiz del giorno delle locuste di oggi è il seguente: e ciò che tiene insieme due fagioli. Professor Santoro, grazie, buona giornata.
Buona giornata.
Grazie, buona giornata a voi.
Arrivederci.
Ricordiamo quindi il quiz è ciò che tiene insieme...
È ciò che tiene insieme due fagioli. Primo quiz odierno del giorno delle locuste. Ciò che tiene insieme la puntata invece è quest'uomo qui che oggi si lega all'intervento del professor Santoro.
Inevitabilmente, direi, è la nostra interpretazione in vista del matrimonio.
È una liaison, tra l'altro mi permette di fare anche un teaser, perché domani il Demone del Tardi si occuperà molto del matrimonio di Jeff Bezos a Venezia.
Ed è di quello che... appunto, secondo le stime, qui si parla prevalentemente di stime, potrebbe costare tra 10 e 22 milioni di dollari. Non c'è ovviamente una fattura presentabile, ma questo è il calcolo che è stato fatto. Questo tra intrattenimento, trasporti, fiori, decorazioni, ristorazione, affitti, eccetera. La cosa che trovo più singolare è che la sposa dovrebbe fare 20...
No, non mi spoileri tutto! Sì, lo dico, sto
27
scherzando. 27 cambi d'abito.
Non capisco neanche come possa essere possibile.
Non pensavo che si addentrasse nel gossip, invece
no,
c'è questa...
non è un problema di gossip.
Però alla fine la stuzzica il gossip.
Ma assolutamente non è un problema di gossip, è che proprio fisicamente non capisco.
Sì, non è umano.
Non è umano, scusa.
Non è umano.
Cioè, in 24 ore 27 cambi d'abito... anche considerando uno all'ora e non si regge, insomma.
Se comunque volete saperne di più, domani grosso approfondimento sul tema e scopriremo che Jeff Bezos è un barbone in confronto ad altri matrimoni VIP che si sono consumati sul pianeta Terra. Ma intanto la grande battaglia, per fortuna non quella veramente guerreggiata, grande battaglia metaforica su Mediobanca, ne ha parlato anche al giornale radio questa mattina. Io giuro che non so niente di questa cosa qua.
Ma guarda, partiamo da lontano, cioè tutto parte dalla famosa offerta pubblica di scambio lanciata da Monte dei Paschi di Siena nei confronti su Mediobanca. Questa è un'operazione il cui regista è Francesco Gaetano Caltagirone, che si porta dietro gli eredi della famiglia Del Vecchio e soprattutto al pienissimo appoggio del governo e del MEF, perché forse ci siamo dimenticati, ma per ora Monte dei Paschi di Siena è ancora il primo azionista dei Monte dei Paschi di Siena, è ancora il Ministero dell'Economia e delle Finanze. MPS lancia la offerta pubblica di scambio su Mediobanca. Mediobanca, nella strategia di difesa, perché ritiene questa offerta ostile e dannosa per il suo futuro. In realtà tutti sappiamo che l'obiettivo di Caltagirone sono le assicurazioni generali. Mediobanca risponde facendo un'operazione di, diciamo, che in termini scacchistico potrebbe essere un arrocco, cioè va a offrire lo scambio della sua partecipazione in generali nelle assicurazioni con la conquista di Banca Generali, che è una banca creata dalla stessa Assicurazioni che vorrebbe integrare dentro Mediobanca. La settimana scorsa, la domenica scorsa, c'è stato un consiglio d'amministrazione straordinario, perché lunedì di questa settimana, lunedì doveva esserci l'assemblea di Mediobanca, che avrebbe dovuto votare, gli azionisti avrebbero dovuto votare se fare o meno l'offerta pubblica su generali, e il CDA di Mediobanca ha rinviato questa assemblea a settembre. Perché questo? Formalmente, dal punto di vista tecnico, Alberto Nagel, che è l'amministratore delegato di Mediobanca, l'erede di fatto della vecchia Mediobanca guidata da Cuccia e Maranghi, ha addotto delle motivazioni tecniche, ma in realtà aveva timore di perdere alla resa dei conti in assemblea, cioè di vedersi bocciare questa operazione di acquisto su Banca Generali, anche per il ruolo, e qui veniamo alla cronaca di Unicredit, perché Unicredit nelle ultime settimane ha aumentato sia direttamente sia indirettamente la propria partecipazione in Mediobanca, e quindi potrebbe essere l'ago della bilancia in quella sede di assemblea. Perché Unicredit? Perché Unicredit sta in tutti i modi cercando di portare a termine l'offerta pubblica di scambio su Banco BPM, si è ritrovato di fronte un muro alzato dal governo, in particolare dal ministro leghista delle finanze Giorgetti, che ha messo delle condizioni molto pesanti in termini di Golden Power, dicendo che l'acquisizione avrebbe degli elementi di rischio per la sicurezza finanziaria nazionale, e ieri Unicredit si è portato a casa una importante via libera dall'Unione Europea, si sta affidando all'Unione Europea, perché potrebbe essere l'Unione Europea a mettere i paletti, a bloccare l'operazione della Golden Power, lasciando ancora un po' di spazio per Unicredit nel tentativo di acquisire il controllo di Banco BPM. Come capite, un risico estremamente complesso che ho cercato di semplificare al massimo. L'ultimo pezzetto di tutta questa vicenda è che è entrata in gioco anche la Procura della Repubblica, perché per una serie di esposti presentati in Procura si sta indagando sull'acquisizione a suo tempo fatta da Caltagirone e dalla Delfin degli Eredi del Vecchio delle quote di MPS.
Ha citato la Golden Power che il ministro Urso ha annunciato di voler utilizzare nella vicenda Magneti-Marelli, che è una vicenda che vale la pena di riprendere e tornare a raccontare, perché è una vicenda assolutamente emblematica di sperpero di un patrimonio industriale strategico importante.
È una vicenda emblematica di quello che è la svendita del patrimonio industriale italiano. Risale tutto a quando Fiat Chrysler ha venduto a dei fondi per 6 miliardi la Magneti-Marelli. La vendita è stata prima a KKR, il famoso private equity statunitense che è specializzato negli spezzatini, attraverso la controllata giapponese Calsonic Kansei. KKR ha messo insieme quindi sia Magneti-Marelli sia Calsonic Kansei, che è un altro fornitore di Nissan, con chiamando il tutto semplicemente Marelli, questa fusione è stata una fusione estremamente negativa, anche perché come al solito è stato scaricato il debito prodotto per l'acquisizione, e alla fine Marelli è entrata in una situazione di crisi di liquidità. Soprattutto dopo la pandemia. Prima c'è stata la pandemia, poi c'è stata la crisi dei chip, e a questo punto ha un debito di 9,5 miliardi, più quasi il doppio del valore dell'acquisizione, e quindi è dovuta ricorrere ai tribunali giapponesi per fare un accordo, e adesso il Chapter 11, che è sostanzialmente un'operazione di concordato preventivo, che potrebbe essere venduto a zero. KKR giustamente non ha nessun problema, tanto il debito l'ha scaricato lì dentro, quindi non ci perde nulla. Quello che ci perde è il sistema industriale italiano. In Italia ci sono ancora 1600 lavoratori nelle aziende Marelli, anche nel centro di ricerche. Non si capisce però come faccia il governo esercitare in questo caso il Golden Power su un'operazione che si svolge negli Stati Uniti, di fatto.
Magneti-Marelli, che era un gioiello con un valore strategico importantissimo, soprattutto nell'orizzonte dell'auto elettrica, svenduta all'epoca, cioè venduta profumatamente in un'operazione puramente finanziaria da un'azienda che faceva macchine e che si è privata di quello che poteva essere appunto un asset assolutamente strategico per fare cassa. Sono le 8:27 minuti e quindi abbiamo ancora un paio di minuti prima di andare in pausa con il giornale radio. Apriamo il grande capitolo Stati Uniti e dintorni o...
Possiamo aprire quello oppure...
Però possiamo fare la seconda grande rubrica di oggi.
No, possiamo scegliere per rimanere in Italia.
Scelga.
La settimana scorsa avremmo voluto raccontarvi dell'accordo tra Pignataro, il secondo il secondo uomo più ricco d'Italia, Andrea Pignataro, e l'Agenzia delle Entrate, perché Pignataro era accusato di avere illecitamente non presentate le dichiarazioni come contribuente estero. In realtà, secondo l'Agenzia delle Entrate, vive tantissimo tempo e lavora in Italia, e quindi è scattato l'accertamento. Aveva una richiesta complessiva di versamento di imposte non mai dichiarate per 1,2 miliardi, si è accordato per pagare 280 milioni in 5 rate, tentando in questo modo anche di ridurre l'impatto sul profilo penale dell'evasione che secondo l'Agenzia delle Entrate sarebbe stata praticata negli ultimi 10 anni.
Ma lì com'è che funziona? Gli è arrivata la raccomandata dall'Agenzia delle Entrate con 1,2 miliardi in busta grande per tenere
busta
dentro
grande,
tutto il numero?
Busta grande probabilmente per tenere il numero grande.
Ma adesso cosa fa? Punta sulla pace fiscale, sulla rottamazione?
No,
della
carta. Già l'accordo.
Ah, ok, a quel punto anche se arriva la pace fiscale l'accordo è fatto.
L'accordo è fatto, sì.
Ma come fa a essere così ricco il Pignataro?
Allora, la sua ricchezza è legata prevalentemente alle attività finanziarie, non a caso ha anche acquistato delle compagnie assicurative e in particolare gruppi assicurativi internazionali. Dalla finanza poi si è spostato all'immobiliare e è diventato anche il principale azionista di Prelios, che era la società di real estate che faceva parte del gruppo Pirelli, venduta a suo tempo da Tronchetti Provera.
E con i saldi del Pignataro andiamo a chiudere questa prima parte del Giorno delle Locuste. Vi ricordo ancora una volta il primo quiz odierno e ciò che tiene insieme due fagioli. Dall'altra parte del vetro invece due solidi giornalisti, in regia come Kevin De Bruyne abbiamo Omar Caniello, a suo fianco Sara Milanese per il giornale radio. Poi torniamo invece noi per la seconda parte del Giorno delle Locuste.
Rocks and wherever I'm made.
alle 8:40 minuti il Lodi Rolla, uno dei brani che anticipano il prossimo nuovo album firmato da Paul Weller, che uscirà tra un mesetto circa. Pezzo classicone dal gran tiro e perfetto anche per fare ta 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 con le mani ai concerti. La vedo già, che è lì che va ta 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 ta, Seconda parte del giorno delle locuste, e subito sveliamo qual era la risposta esatta del primo quiz odierno. Qualcuno ha risposto correttamente, perché la domanda era: è ciò che tiene insieme due fagioli? E la risposta era il legume affettivo. Quindi bravi, bravi, bravi voi che avete risposto correttamente, e usiamo un generico voi perché siete più di uno. Invece avevamo detto che oggi avremmo ospitato due nuove rubriche pensate per voi, appositamente per voi, dal professore Andrea Di Stefano. La prima l'abbiamo già ascoltata nella prima parte, era maturità dei figli dei VIP. La seconda è geometrie niente affatto euclidee. E il professore Di Stefano oggi ci dirà tre cose che non sono il quadrato, che possiamo costruire sui cateti e sull'ipotenusa. Cosa possiamo costruire al posto del quadrato, sui cateti e
sull'ipotenusa?
Non so, un bowling, per esempio.
Un bowling? Come fai a costruire un bowling?
Chi se ne frega, ma non deve essere reale. Cioè, al posto del quadrato, sui cateti e sull'ipotenusa, sogni, cosa possiamo costruire?
Non so, un campo...
Un campo da padel, che sono molto popolari, sì. Li fanno dappertutto, quindi anche
fanno dappertutto.
Sull'ipotenusa no, pensavo, ci sta benissimo.
Io pensavo un campo di orticole, però questa era la mia.
Un campo di orticole?
Sì, sì, di piante. Mi sembra più interessante l'alimentazione che il padel.
Tanto, trattandosi di triangolo, se il campo di orticole me lo fa sull'ipotenusa, sui cateti possiamo cominciare a immaginare una rotazione triennale.
Sì,
triennale. Magese, orticola. E poi altra roba. Se no ci mettiamo
un legume.
No, se no un centro anziani, mettiamo lì, che è sempre utile a prescindere dalle rotazioni triennali. Ma parliamo, attenzione signore e signori, di quello che ha appena approvato il Senato americano, ovvero il Genius Act. Ecco, dopo il Big Beautiful Act arriva il Genius Act. Non c'è mai una roba modesta, il So-So Act, il
vabbè, no, anche tutto se in questo caso tutto sommato l'acronimo Genius è un pochino più moderato, nel senso che...
Ah, è acronimo!
Sì, sì, è l'acronimo, che sta per Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoin, quindi guidare e stabilire l'innovazione nazionale per le stablecoin statunitensi. Da qui viene fuori, appunto, dalle prime lettere l'acronimo Genius. È noto che gli anglosassoni amano molto gli acronimi. Il Genius Act è stato approvato in prima lettura dal Senato americano con 68 voti favorevoli e 30 contrari. Ci sono stati ben 18 democratici che hanno votato a favore, l'hanno anche rivendicato, perché ha sostenuto, per esempio, Angela Also Brooks, senatrice democratica del Maryland, di essere riuscita a includere molte cose che i democratici, che quel pezzo di democratici voleva in questo provvedimento. Di contrapposta invece la valutazione della senatrice Elizabeth Warren, che era una degli sceriffi, diciamo, sulla finanza storici dei democratici, che ha definito il DDL, il disegno di legge, una superstrada per gli affari di Trump. Vediamo di cosa si tratta. Il provvedimento, che ora sarà inviato alla Camera per eventuali revisioni, di fatto stabilisce le regole per l'emissione degli stable coins e dice anche che i parlamentari, i membri del Congresso, ma non la famiglia Trump, non possono trarre profitto dalle stable coin in nessun modo, neanche con le attività di trading. In compenso, e viene invece lasciata pieno margine di operatività alla famiglia Trump, che, come sappiamo, su le stablecoin ha investito, sta investendo molta parte del proprio tempo e realizzando gran parte dei propri guadagni. Il presidente americano ha appena dichiarato di aver guadagnato 57 milioni di dollari dalla vendita dei token attraverso la famosa World Liberty Financial solo nel 2024, e la stessa World Liberty Financial si prepara a lanciare una propria stablecoin USD1, quindi a fare mega affari le stesse stablecoin. La parte interessante del provvedimento è che le stablecoin, per essere emesse, devono avere un deposito certificabile, controllabile, in titoli del tesoro americano o in altri asset in dollari, e questo dovrebbe essere sostanzialmente il parallelo, l'asse parallelo al ruolo bancario, che è quello poi a cui hanno sempre dichiarato di puntare molti esponenti del sistema delle cripto a livello globale.
A proposito degli affari di famiglia, in settimana è arrivato anche il Trump Phone, e ti telefono Trump, make the cellulare great again. Non so se l'avete visto, una roba meravigliosa, è una patacca cinese, però placcata a oro, perché lui placca tutto oro. 180 euro costa, se lo trovi in forma patacca cinese sulle piattaforme. Invece il suo placcato finto oro costa tipo 4,90, ma sopra c'è scritto Trump Phone. Ovviamente non è roba sua, ma è roba lanciata dal figlio, che nel frattempo, che quando l'hanno intervistato, non mi ricordo se su ABC o su Fox News, gli hanno chiesto anche due cose, già che c'erano sulle proteste di Los Angeles, e lui ha definito coloro che protestavano dei mongoloidi. Ecco, questo per dire lo spesso di famiglia, ma anche di questo magari parliamo domani mattina al Demone del Tardi. In ogni caso, deputati e senatori che verranno colpiti dal Genius Act possono continuare tranquillamente a fare trading.
Possono continuare a fare tranquillamente trading, perché nel corso degli ultimi 15 anni c'è stata una campagna molto forte negli Stati Uniti, campaignlegal.org, per chi vuole andarsela a vedere. È una campagna per inizialmente era partita per il divieto del trading da parte di deputati e senatori, e non ce l'hanno fatta, e sono riusciti però a far votare un provvedimento che obbliga alla pubblicazione addirittura mensile di tutte le attività di trading da parte dei senatori. È un obbligo facilmente aggirabile, nel senso che chi non fa queste dichiarazioni si becca una piccola multa di alcune centinaia di dollari, e quindi molto spesso alcuni senatori e deputati non pubblicano i dati. Comunque, dai dati pubblicati nel 2024 viene da 526 membri del Congresso che hanno appunto pubblicato il report, il 46% possiede delle azioni, e quello che è più incredibile è che comunque è un'attività assolutamente bipartisan. C'è chi ha fatto trading complessivo per 14 milioni di dollari ed è un democratico, e c'è anche un consistente posizionamento sulle cripto. Per la precisione, nel 2024 119 milioni erano detenuti da membri del Congresso, che a questo punto dovrebbero liberarsi di questi investimenti nelle cripto. L'insieme delle analisi di questi file rivela come appunto l'attività di trading sia un'attività intensissima, con operazioni quasi giornaliere da parte appunto di gran parte di deputati e senatori bipartisan, cioè sia democratici che repubblicani.
Prima di affrontare il prossimo argomento, e che argomento in scaletta, ne approfitto per lanciare il secondo quiz odierno del giorno delle locuste, visto che non ci siamo stati settimana scorsa. Oggi recuperiamo, e il quiz numero 2 è il seguente: vogliamo sapere qual è il salume della filosofia indiana. Il salume della filosofia indiana. Ma dicevo, che argomento, perché di nuovo scontro tra Trump e il governatore della Federal Reserve, il presidente degli Stati Uniti, che brilla, scintilla per intelligenza, ha dato ancora una volta dello stupido pubblicamente di fronte al mondo al governatore della Fed. Perché? Ancora per la questione dei tassi di interesse.
Sì, perché Powell continua a non voler ridurre i tassi di interesse, anche se i dati sull'inflazione americana non mostrano per ora surriscaldamento, ma questo è anche legato al fatto che c'è un crollo dei consumi inusitato per la storia degli Stati Uniti, nel senso che di fronte all'incertezza e all'effetto dazi, i consumatori americani per la prima volta da molti anni hanno ridotto la spesa per i consumi, soprattutto per quelli non alimentari, quindi quelli più per i consumi più da investimento. La Powell dice appunto che di fronte all'incertezza non è possibile ridurre i tassi di interesse, e questo amplia ulteriormente il divario non solo tra il dollaro e l'euro, ma anche tra il dollaro e altre monete europee. Pensate, proprio ieri la Banca Centrale Svizzera ha riportato i tassi di interesse a zero per la prima volta dal Covid, e questo braccio di ferro potrebbe portare in tempi non lunghissimi al vero e proprio licenziamento di Powell da parte della Casa Bianca. Anche questo sarebbe un atto inusitato, perché ovviamente negli ultimi anni si è sostenuto l'autonomia della banca centrale rispetto alla politica.
Ne approfitto per dare un suggerimento ai manifestanti americani, uno slogan per far incazzare tantissimo Trump in questo momento. Quando siete tutti quanti in piazza, urlate Powell to the people e vedrete che Trump si incazzerà tantissimo. Vediamo ancora una volta, ritorniamo sul tema dei rapporti con la Cina, perché c'è un boom degli scambi in borsa di flussi economici dalla Cina.
Sì, nel senso che il boom dei volumi dei listini cinesi è stato registrato in un'analisi che è stata fatta come trend complessivo. Complessivamente c'è un flusso molto consistente, più 24% sul 2024, di denaro che arriva dalla Cina, che si riversa sui mercati azionari. Questo spiegherebbe il disinvestimento dai titoli di Stato americani verso le azioni, non solo le azioni americane, che sono comunque le più quotate, le più scelte dagli investitori cinesi. La crescita in controvalore è stata del 24% per esempio sul Nasdaq, ma in particolare sulle borse asiatiche e anche sulle borse europee. Sulle borse asiatiche la crescita del valore degli scambi è aumentato del 68% a Shenzhen e del 44% a Shanghai, e del 44% aumentato anche sull'Europa. Quindi c'è un forte deflusso finanziario dall'area americana verso l'area europea e asiatica, che confermerebbe che appunto la Cina sta governando in parte stimolando un traghettamento dalla dipendenza dalle esportazioni verso gli Stati Uniti.
Intanto vedo che ovunque lutto nazionale, sono state esposte le bandiere per la sconfitta di ieri di Sinner alle, dove ha tentato una tattica nuova, nel senso che ha messo quell'orribile maglietta verde che gli ha dato la Nike per mimetizzarsi nell'erba e non farsi vedere dall'avversario colpendo liberamente la palla. La tattica non ha funzionato, quindi ha perso fuori agli ottavi. 8:54, abbiamo ancora due minuti, con cosa chiudiamo?
Ma forse possiamo chiudere con una vicenda italiana, perché non ha parlato nessuno, anche se era oggetto di grande interesse della cronaca, e cioè del famigerato patron del Chieti Calcio, che avrebbe dovuto acquistare Visibilia, la società di Daniela Santanchè, attraverso la finanziaria svizzera WIP. Altair D'Arcangelo, appunto il patron del Chieti Calcio, si ritrova sotto processo davanti al tribunale di Teramo con ben 15 capi di imputazione per emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolente, indebita compensazione, una frode fiscale milionaria e danni dell'erario. Di cosa si tratta? Del fatto che appunto D'Arcangelo avrebbe acquistato immobili all'asta, a diverse aste, e poi avrebbe simulato delle compravendite per ottenere dei crediti IVA molto consistenti, di qui appunto i 10 milioni di euro che sarebbero l'oggetto appunto della truffa ai danni dello Stato. Non è la prima volta che D'Arcangelo, che è stato anche arrestato per un altro procedimento che non è ancora chiuso, si trova al centro di bufere giudiziarie, mentre WIP, la finanziaria svizzera che è proprietaria anche delle quote del Chieti Calcio, che avrebbe appunto dovuto acquisire il 75% di Atena, che è la holding che controlla Visibilia, è stata bloccata dalle autorità svizzere, che hanno chiesto chiarimenti sull'origine dei fondi.
A proposito di grandi, grandissimi classici dei giochi di parole, questo lo sa sicuramente Chieti.
Chieti?
E ti sarà?
E ti sarà dato.
No, Chieti e ti sarà?
Sarà, non lo so. No, non...
È facile. Non... Chiedi e ti sarà dato. Chieti e ti sarà?
Mandato.
Ma no, mandato. Chiedi.
Non lo so.
E ti sarà dato.
No.
Chieti e ti sarà? Dato! Chieti, dato!
Ok.
Ok.
Ti sei dimenticato delle risposte però al secondo quiz.
Mi serviva per introdurre. Ha risposto qualcuno?
Sì, ha risposto.
La domanda era salume di filosofia indiana. Definizione.
Induia.
Ah, questa è carina però. Questo è il secondo salume di...
Questa non è male.
Questo è il secondo salume...
Karma cotto.
La diamo buona perché era il prosciutto di Karma, quindi Karma cotto va benissimo.
Karma cotto ci sta,
bravi.
Alberto, quindi ha risposto giusto.
Bravi, ma bravi.
I due dell'Induia non sono male.
No, pari merito, molto bene. Andiamo a chiudere perché siamo già in ritardo, dobbiamo consigliare la linea a Massimo Bacchetta. Settimana prossima, l'ultima puntata del Giorno delle Locuste, e se ci sarà, perché i tenori potrebbero attaccare prima. Noi ci sentiamo domani mattina, invece 9:30, Demone nel tardi. Professore, arrivederci.
Arrivederci.
Ciao ascoltatori, ciao ascoltatrici.